Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Procedono queste domeniche di Pasqua per indicarci che il Signore risorto vive nella nostra vita. Fino alla sesta domenica di Pasqua, fino all'Ascensione, fino alla Pentecoste, ma sempre il Signore risorto è presente nella nostra vita. E noi ci accorgiamo di poter essere come un albero che cresce. Ci auguriamo proprio che la nostra vita cristiana non sia un sasso. Un sasso non cresce, rimane lì, ma sia una semente che cresce, sia anzi un ramo attaccato alla vite, come ci diceva Gesù domenica scorsa, io sono la vite e voi i tralci, e appartenga proprio a questa pienezza della vita. Guardate, questo Vangelo in qualche modo è una discesa, osservate, come il Padre ha amato me, dice Gesù, quindi dal Padre al Figlio, anch'io ho amato voi, dal Figlio a noi, e poi Gesù dice: amatevi come io vi ho amato. Vedete, come dire, una grande cascata di amore, potremmo dire, che ci avvolge proprio come un arcobaleno che ci prende tutti. E ci auguriamo proprio che queste parole che Gesù ha detto nell'ultima cena siano proprio la consegna che riceviamo. E appunto, allora, questo amore, questa novità di vita che il Signore produce in noi, che è spuntata fin dal battesimo, che ci auguriamo che si rinnovi a ogni incontro, a ogni messa. Siamo a messa perché si comincia dalla domanda di perdono per dire: Signore, strappaci al nostro male, strappaci alla nostra vita vecchia, donaci la vita nuova. Ecco, come si manifesta questa vita nuova? Quale frutto emerge? Sono venuto perché abbiate frutto, perché la vostra vita abbia frutto, perché siate nella gioia, la vostra gioia sia piena. Pensate, Gesù è venuto perché possiamo vivere bene, siamo contenti, possiamo portare frutto nella vita. Qual è il frutto nella nostra vita? Quale frutto? Questa vita nuova. Ma c'è una vita nuova? Di che cosa è fatta? Ecco, una vita nuova che il Signore ci dà, potremmo dire proprio, è una vita bella. Una vita bella. A volte smettiamo così di usare questa parola, la bellezza, la vita bella, anche perché poi alla vita bella si dà un senso molto superficiale. Una vita fatta di cose belle. Perché la vita è fatta di cose belle. Se pensiamo a una nascita, cosa c'è di più bello di una nascita, di un bambino che cresce? Ma se pensiamo alla giornata che spunta, cosa c'è di più bello di una giornata che spunta, come oggi poi, che è particolarmente bello, anche se il venticello così ti attraversa. Ma potremmo proprio dire che Dio è venuto ad abitare la nostra terra per renderla bella. In questi giorni ho visto il titolo di un libro, non ho letto il libro ma ho visto la recensione, che ha proprio un titolo strano, ma interessante. Dice: Dio abita nella terra della Toscana. Dio abita in Toscana, proprio in Toscana è andato ad abitare. Beh, perché la Toscana ha proprio anche il segno della bellezza, della natura, delle opere d'arte. Pensate che in particolare dal 1300 al 1500 la Toscana è stata ricca di personaggi straordinari. Dante, che ci ha dato la Divina Commedia, poi i grandi architetti, pittori, Michelangelo, Leonardo, Giotto, Raffaello, come dire, ma uno splendore di bellezza. Dio abita la Toscana, le cattedrali, ma possiamo dire Dio abita la nostra terra, Dio abita la mia vita, Dio abita le nostre chiese, Dio abita le nostre case, le rende belle con la sua presenza, che non significa che non ci sia il dramma, che non ci sia la fatica, ma un conto è il dramma vissuto, la fatica vissuta da soli che ti stronca, che ti rattrista, che ti abbatte, e un conto è anche la bellezza di un impegno, potrei dire l'impegno e la fatica di una sofferenza vissuta nella carità. E siamo appunto poi a questo secondo punto, la vita bella e la vita buona. Buona, cosa significa una vita buona? Cosa significa una vita bella che sa riconoscere le cose belle che il Signore ci dona anche oggi? E una vita buona, non nel senso che tutto va bene, non nel senso che tutto siamo capaci di fare, ma nel senso che riconosciamo proprio il bene della sua presenza. Guardate, a proposito di citazioni, questi giorni mi sono messo a leggere un libro di Alessandro Manzoni. Voi dite: I Promessi Sposi. Beh, I Promessi Sposi li avevo già letti tante volte, letti, ascoltati, mi affascinano ogni volta. Ma ho letto un altro libro, sto leggendo ancora un altro di Alessandro Manzoni, Osservazioni sulla morale cattolica. Pensate alla morale cattolica, che disprezzo ha, come dire, i comandamenti, la virtù della castità, della purezza, la virtù, la fedeltà nell'amore, che disprezzo, come viene disprezzata la morale cattolica. E Manzoni, Alessandro Manzoni, ci racconta proprio come la morale cattolica rende la vita realmente più buona e più felice, è più felice. La cosa che mi sorprende è che lo dice nell'Ottocento questa cosa qua, quando si pensava che la morale fosse un dire no, no a questo, no a quell'altro, bisogna il sacrificio e basta, come la restrizione, la chiusura della vita. E lui racconta proprio che, al di là del buon senso comune, di quello che potrebbe essere la morale di tutti, che poi oggi non so quanta morale c'è, che dice uno deve soddisfare se stesso, uno deve seguire i suoi capricci, e così la vita si consuma, e così la vita finisce poi nella tristezza. La morale cristiana, cioè, che significa di fatto l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo, è la strada della felicità. Certo, nella fatica, nella gioia, nel tormento a volte, nella tentazione, ma è proprio il dono che il Signore ci fa. E vedete, il cristianesimo, per quello che è, annunciamo il cristianesimo, viviamo il cristianesimo, per quello che è, cioè una realtà bella e una realtà buona. Questo ce lo dimostrano anche la vita di tante persone che non sono prive di sofferenza, ma nella fatica, nella sofferenza, nel dono di sé, pensate, nel dono di sé, nella fedeltà alla Chiesa, pensate, si vede brillare nei loro occhi, nel loro volto, proprio una faccia diversa, uno sguardo diverso. Io direi proprio: fidiamoci del Signore, sono venuto perché abbiate la gioia e questa gioia sia piena. Fidiamoci del Signore anche per dire, a proposito della prima lettura, volevo proprio sottolinearla, quando siamo tentati di respingere un amico perché ci ha fatto un dispetto, dimenticare un familiare perché in quell'affare lì si è comportato male. E allora rifiutiamo. Osservate, la prima lettura ci racconta invece un'accoglienza. I primi cristiani si accorgono che lo Spirito Santo è arrivato anche ai pagani, anche agli altri, anche a quelli che non sono dei nostri. Pensate, e li accolgono, Pietro li accoglie. E questa chiesa si allarga non soltanto a quelli che vengono dalla nazione ebraica, ma anche agli altri, anche a noi che eravamo stranieri e che siamo fatti cittadini dei santi. Allora che anche il nostro cuore si apra a questa accoglienza, a questa verità, a questa bellezza, a questa bontà della vita, che il Signore ci dona e ci sta rinnovando anche questa mattina, con questa messa, con questo annuncio, con questo nostro trovarci in chiesa, con questo nostro pregare, cantare, ascoltare, accogliere la sua presenza nell'Eucaristia. Ci accompagna in questo mese di maggio Maria, la donna, potremmo dire proprio, che più ha vissuto la bontà e più ha vissuto la bellezza, in tutto il tormento anche che è stata la sua vita, fino alla croce, fino alla resurrezione, fino alla Pentecoste. Questo è il cammino della Chiesa e ci auguriamo che sia il nostro cammino.